Leone,
allora domanda: i 10 comandamenti sono validi oggi? Dopo, l'autorità del pontefice è valida oppure no? Perché lei mi parla sempre di antecristo, no? Ma adesso, oggi, qual è la realtà? Si deve obbedire alle leggi che dice anche la Chiesa, insomma, che rimane al Papa, oppure se è una cosa che si può variare, insomma.
Il capitolo 13 di Giovanni è importantissimo. Scrive l'Evangelista che Gesù, avendo portato al massimo il suo amore, tra poco sarà ucciso, e manifestò il suo amore ai suoi discepoli. Quindi Gesù porta al massimo l'amore, e Gesù è Dio, e quindi è la manifestazione dell'amore divino, e ci si aspetta chissà quale gesto clamoroso o chissà quale discorso straordinario. E invece, a sorpresa, Gesù interrompe la cena, si mette un grembiule e incomincia a lavare i piedi ai discepoli. E tutti sono sconvolti. Perché? Perché era compito dei discepoli eventualmente lavare i piedi al maestro. Lavavano i piedi le persone inferiori a quelle considerate superiori. Quindi era obbligata a lavare i piedi la moglie al marito, i figli al padre, il discepolo al maestro. Ebbene, Gesù sta facendo qualcosa di clamoroso. Dio nessuno l'ha mai visto, solo il figlio nella rivelazione. Non Gesù è come Dio, ma Dio come Gesù. Eccolo chi è Gesù. Un Dio che per amore si mette a servizio degli uomini. Non è vero che gli uomini dovevano purificarsi per essere degni di accogliere il Signore. Ma è vero il contrario. Accogli il Signore ed è Lui che ti purifica e ti rende degno del suo amore. Dopo aver compiuto questo gesto, Gesù proclama, dice: vi lascio un comandamento, e aggiunge la qualifica nuovo. Nella lingua greca nuovo si scrive in due termini. Uno, che adoperiamo anche noi nella nostra lingua italiana, è neo. Neo significa aggiunto nel tempo. L'Evangelista, per l'azione di Gesù, evita neo, ma usa un altro termine che indica una qualità migliore che sostituisce tutto il resto. Quindi Gesù dice: vi lascio un comandamento nuovo, cioè il comandamento migliore che eclissa tutti gli altri. Ma la stranezza è che Gesù lascia come unico comandamento costitutivo della sua comunità l'unica cosa che non può essere comandata agli uomini. Poteva dire: vi lascio come comandamento servitevi gli uni gli altri, obbeditevi. No, Gesù lascia come unico comandamento l'unica cosa che non si può comandare agli uomini. Cos'è che non si può comandare agli uomini? Di amare, di voler bene. Non ti puoi comandare. Tu potrai comandarmi di obbedirmi, ti dovrò obbedire, mi potrai sottomettere, puoi comandarmi tutto, poi se tu c'hai un potere io non posso far altro, ma di volerti bene questo non lo potrai mai comandare, perché mai potrai entrare dentro di me. Quindi io ti obbedirò, ma dentro di me ti obbedirò con tutte le mie forze, io ti servirò ma ti disprezzerò. Non puoi comandarmi di volermi bene, perché non puoi entrarmi dentro. Allora perché Gesù comanda l'unica cosa che non si può comandare agli uomini, l'amore? Vi lascio un comandamento nuovo, migliore: amatevi tra di voi come io vi ho amato. Usa il termine comandamento proprio per contrapporli ai comandamenti di Mosè. I comandamenti di Mosè riguardavano un popolo, l'unico comandamento di Gesù riguarda tutta l'umanità. I comandamenti di Mosè aiutavano a prolungare la vita in questa esistenza terrena. Il comandamento di Gesù innesca in chi lo osserva una vita di una qualità tale che gli consente di superare la morte. Ecco allora che c'è una distanza, un abisso tra il comandamento di Gesù: amatevi tra di voi come io vi ho amato, e i comandamenti di Mosè. Anche perché il comandamento di Gesù è per tutta l'umanità. I comandamenti di Mosè erano abbastanza settari. Basta che leggete il comandamento del sabato, dove vedete che le donne vengono escluse, eccetera. Quindi la comunità cristiana ha un unico comandamento che eclissa per valore, per capacità, i comandamenti di Mosè. L'altra domanda com'era? Quella sul
Papa, sul potere dell'obbedienza del Papa.
I comandamenti sono validi?
come sono scritti oppure no? Lei continua che i comandamenti non valgono niente, almeno io
e gli ho dato la risposta.
Ma
il capo della Chiesa, la guida della Chiesa è Gesù Cristo. Questo sia molto, molto chiaro. Quindi chi guida la Chiesa e la fa crescere è Gesù e il suo Spirito. Il ruolo del Papa, letteralmente servo dei servi di Dio, è nell'ascolto delle esigenze del popolo formulare sempre in forme nuove la dottrina di sempre. Ma questo presuppone un ascolto da parte della gente e poi saperlo formulare. C'è un dato di fatto che, ed è una realtà, e poi la stiamo vivendo in questi giorni, che normalmente a Roma si dice un papa bolla e l'altro sbolla. Un papa fa esattamente il contrario di quello che ha fatto il papa precedente. Il papa precedente proibiva certe cose, il papa che viene dopo le impone. Il papa precedente permetteva certe cose, il papa che viene dopo le proibisce. Allora questo crea sconcerto. Perché? Una volta viene un papa che va a destra, una volta viene un papa che va a sinistra, no, a sinistra mai, che va più a destra ancora, e allora la gente dice dove... Se si segue così, si rischia di andare a zigzagare. Allora, il Papa, il ruolo del Papa, è aiutare il popolo dei credenti a vivere sempre meglio il messaggio di Gesù. E quindi quando ci formula queste cose, ieri per esempio il Papa, ho letto appena un lancio d'agenzia stamattina su internet, ma mi sembra molto importante, il Papa ha detto che la Chiesa deve fare un esame di coscienza per la sua arroganza intellettuale, vedete? Quindi quando dal Papa ci viene qualcosa di buono, di positivo, ecco che certo che si impone. Quando, come sta succedendo questi giorni, c'è una benevolenza un po' esagerata verso persone che definiscono il concilio la fogna, il raccoglitore di tutte le eresie, allora questo lascia perplesso ed è amore verso il Papa, ed è vero servizio verso il Papa, non un'obbedienza ossequiente cieca, ma un amore che fa risaltare, quando occorre, anche l'errore, perché anche i papi possono sbagliare.
Altri che desiderano intervenire?
Sono Elvio, non so se sarò arrogante, perché anch'io sono chiesa, credo, qua.
Ecco.
No, mi venivano in mente due pensieri mentre parlava. Ad esempio sul discorso dei ciechi, ecco, io penso, così, che milioni e milioni di persone che guardano il Festival di Sanremo, non so se sono ciechi o se ci vedono. La seconda riflessione è sulle leggi per i potenti, e pensavo alle ronde.
Alle?
Alle ronde.
Oh, signore.
Ma la mia domanda è semplice e molto breve. Ecco, se lei può spiegare molto, con la sua forma molto che si capisce, ecco, la teologia, cos'è la teologia, cos'è la religione e cos'è la fede? Possono stare assieme o vanno separate?
Per religione, elemento negativo che mai appare nei Vangeli e nel Nuovo Testamento, soltanto una volta per indicare quella giudaica, si intende tutto quell'insieme di atteggiamenti che l'uomo deve compiere verso Dio per ottenerne la benevolenza, il perdono e l'assistenza. Con Gesù questa è finita. Con Gesù è finita la religione, perché lui presenta un Dio completamente diverso da quello conosciuto. Il Dio della religione era una proiezione degli uomini, delle loro paure, delle loro ambizioni, delle loro frustrazioni, in un Dio ricalcato, proprio una fotocopia di chi? Del più potente che c'era sulla terra. Chi era il più potente sulla terra? Era il re. Allora Dio è il re. Cosa fanno gli uomini nei confronti del re? Gli obbediscono e lo servono. Quindi nei confronti di Dio c'è obbedienza e c'è servizio. Cosa si fa se si contravviene alla legge del re? c'è la punizione, ecco Dio che punisce e castiga. Quindi il rapporto degli uomini nei confronti di Dio era una proiezione del rapporto degli uomini nei confronti del sovrano. Ed ecco Mosè che ha imposto un'alleanza tra dei servi e il loro Signore basata sull'obbedienza. Gesù, Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio nella rivelazione, dice questo Dio è falso. Non è vero. Siete stati ingannati. Questo non è Dio. Dio è completamente diverso. Non è un Dio che chiede, ma è un Dio che dà. Non è un Dio che vuole offerte, ma è un Dio che si offre. Non chiede obbedienza, ma chiede assomiglianza. Non chiede di essere servito, ma è Lui che serve. Un Dio completamente nuovo. Allora, per indicare questa nuova relazione tra gli uomini e Dio, non si poteva più usare il termine religione, ma si usa il termine fede. Fede è la risposta degli uomini all'amore di Dio che Dio ha per tutta l'umanità. Quindi con Gesù, possiamo dire, muore la religione e inizia la fede, ma la tentazione della religione è sempre presente e sempre può affiorare. Perché? Perché nella religione la categoria portante è quella del merito. L'amore di Dio lo devi meritare. Gesù non è d'accordo. L'amore di Dio non lo devi meritare, perché forse per la tua condizione, per la tua situazione, non vuoi o non puoi mettere in pratica certe regole per meritare l'amore di Dio. E allora accoglilo. L'amore di Dio non va meritato, ma va accolto. L'amore di Dio non è per i tuoi meriti, ma per i tuoi bisogni. Il Dio di Gesù, ed è questo il Dio vero, non guarda i meriti delle persone, perché non tutti li hanno. Il Dio di Gesù è quello che guarda i bisogni delle persone, e tutti hanno i bisogni, ma soprattutto, e questo vorrei che anche se solo questa immagine rimanesse di questo incontro, già sarebbe valsa la pena di farlo, è questa: Dio nella religione si offre come un premio, nella fede si offre come un regalo, è tutto qui. Un premio dipende che colui che lo riceve ha compiuto certe azioni per meritare questo premio. Il regalo non dipende da chi lo riceve, ma dalla generosità del donatore. Allora Dio non si offre come un premio per come ti sei comportato, ma si offre come un dono. Dice, ma io non lo merito. Ma ricevere il dono non dipende dai tuoi meriti, dipende dalla sua generosità. Questa è la differenza tra religione e fede.
Termine.
Salve. Allora, all'inizio di questa catechesi lei ha parlato di che non era volontà di Dio che morisse Gesù, giusto? Ecco, io vorrei capire questo. Praticamente la missione di Gesù è quella di distruggere in un certo senso la religione in modo da aprirci gli occhi, oppure anche, cioè, perché si dice sempre, andando in chiesa, i sacerdoti dicono spesso, che Gesù è morto sulla croce per rimettere i nostri peccati presenti, passati e futuri. Ecco, la missione di Gesù è quella di, oltre che aprirci gli occhi, come ha detto lei giustamente, sulla verità, la verità di Dio che si dona a noi e non di noi che dobbiamo fare qualcosa.
Sì.
Oppure anche, cioè, oltre a questo, anche di morire, cioè che si è sacrificato per noi. Ecco, io ho questo dubbio.
Sì, io ricordo al catechismo, ricordi di infanzia, quando appunto al catechismo ci indicavano il crocifisso e ci dicevano che quell'uomo cadavere era morto così per i nostri peccati, i bambinetti di 6-7 anni. E io anche da piccolo questo non sono riuscito mai a mandarlo giù. Cioè, possibile che quello è morto per i miei peccati? Immaginate i peccati di un bambino, cosa vuoi che avesse compiuto? E poi c'è un'espressione anconetana, dice, ma non mi manco parente. Quindi è possibile che quello, tanti anni fa, è morto sapendo in anticipo i peccati che ho fatto. Cosa volete che abbia combinato un bambino di 7-8 anni per dirgli che Gesù è morto per i suoi peccati? Attenti, perché se poi ci credono, o diventano degli atei o dei clienti del psichiatra. Quindi bisogna stare attenti, eh? Inculcare questo senso del peccato nei bambini è osceno, perché, ripeto, o diventeranno dei futuri atei o delle persone squilibrate se ci credono. Gesù è una manifestazione visibile dell'amore di Dio e lui è stato fedele. Sapeva che essendo fedele a questo Dio, a questo Padre che lui ha conosciuto, sarebbe andato incontro a difficoltà, sarebbe andato incontro a ostacoli e anche alla morte, perché abbiamo visto trasgredire il sabato comporta la pena di morte. Ma Gesù, proprio nella fedeltà a questo, è venuto a togliere il peccato del mondo. Giovanni nel suo Vangelo presenta Gesù, ecco colui che toglie il singolare peccato del mondo, non i peccati del mondo. Purtroppo, e speriamo che cambi quanto prima, nella liturgia, poco prima di ricevere la comunione, ci viene presentata l'oste dicendo: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. No, nel Vangelo non è i peccati che dà l'idea che siano i nostri peccati, è colui che toglie non i peccati del mondo, ma il peccato del mondo. C'è un peccato che è precedente alla venuta di Gesù. E Gesù è venuto a non a espiarlo, non a sacrificarsi per questo peccato, ma a eliminarlo. Come? La frase colui che battezza in Spirito Santo è in parallelo colui che toglie il peccato del mondo. Come toglie questo peccato? Effondendo la sua stessa vita e il suo stesso amore agli uomini. Cos'è questo peccato? Il peccato è quella cappa che c'è nell'umanità, che impedisce di scorgere l'amore di Dio. Allora Gesù ha dato la sua vita per togliere il peccato del mondo. Quindi Gesù è stato fedele al suo amore, ha comunicato il suo amore, per togliere il peccato del mondo. Perché? Perché gli uomini scoprissero quanto è grande l'amore di Dio. Un Dio che perfino trafisto su una croce c'ha soltanto parole d'amore e di perdono per tutti quanti. Chi c'era l'anno scorso si ricorda, Gesù in tutta la scena del processo, della crocifissione, fino all'ultimo, anche ai suoi aguzzini, offre il suo amore. Questo è il Dio di Gesù, quindi non il Dio nel Vangelo che toglie i peccati degli uomini, ma che toglie il peccato dell'uomo.
C'era il signore davanti prima, aveva alzato la mano, dai.
Luciano mi chiamo. Beh, nel comandamento io vedrei anche, non, più che un ordine, un viatico, cioè comandare, cioè un messaggio da portare con se stessi. Quindi il comandamento dell'amore sarebbe un'indicazione per vivere. Poi un'altra cosa, sulla croce, il fatto che le croci sono sempre così presenti nelle chiese non è un riportarci continuamente al passato e non qui e ora. Qui e ora Gesù è risorto e questa è la bella notizia, mentre la presenza di una croce costantemente ci riporta a un senso di colpa quasi. E un'ultima cosa, se si potesse inserire per esempio come proposta nel segno della croce anche la madre, non a nome del padre, della madre e del figlio, così sarebbe una presenza femminile che è molto trascurata all'interno della Chiesa.
Non ho capito quest'ultima cosa.
Nel nome del padre, della madre e del figlio.
Cioè,
nel segno della croce.
Sì, sì,
ah,
sì.
Ah,
del padre e della madre.
E sarebbe un po' troppo lungo con tutta la parentela, allora i cugini dopo si sentono esclusi. No, è importante quello che dicevi la croce. Attenzione, che la croce non è un simbolo macabro. Quando in questo Vangelo Gesù si carica della croce, non è l'uomo che prende un patibolo di morte, ma è l'amore che prende la croce come un trofeo, perché nella croce Gesù manifesterà quanto grande è l'amore di Dio per l'umanità. Quindi la croce non va intesa in senso negativo, ma è inteso ecco quanto grande è l'amore di Dio, per cui io credo che convenga mantenere questo simbolo del Cristo crocifisso, perché soltanto nel Cristo crocifisso scompare ogni paura di Dio. Dice Paolo nelle lettere ai Romani: ma chi vi condannerà? Gesù che è morto per voi. Chi vi giudicherà? Dio che ha lasciato che suo figlio morisse per noi. Quindi la croce è il simbolo dell'amore totale di Dio, che esclude, annienta, cancella qualunque paura che l'uomo possa avere di Dio. Di chi c'è paura? Di questo qui? Ecco l'ultima e poi andiamo.
C'era il nome del padre. Pellegrinaggio di Cristo risorto.
Pellegrinaggio?
È sul Cristo risorto, non solo morto.
Dunque, della croce, attenzione, sia chiaro, gli evangelisti non ci trasmettono una cronaca, ma una teologia. In nessun Vangelo Gesù muore. Nessun evangelista scrive che Gesù morì, crepò, ma tutti, Giovanni dice, diede il suo spirito, c'è un'esplosione di vita. Prima dei Vangeli il verbo spirare mai nella letteratura greca indicava la morte di una persona, ma spirare significa soffiare, quindi non una scena di morte ma una scena di pienezza di vita. Gesù che ha detto chi osserva la mia parola non morirà mai è il primo che non è morto, ha continuato la sua esistenza nella sfera di Dio. L'ultima domanda e poi sì.
Mi chiedo soltanto due precisazioni che sono un pizzico tecniche. Un momento prima della guarigione del paralitico si parlava della guarigione del figlio di un
sì, dignitario reale di Capernaum, sì.
Luca parla della guarigione del servo del centurione.
Sì.
La parola ios del servo del centurione sembra che sia sì, pais o ios, perché sì. Sembra, io ho l'impressione, sospetto che ios sia una traduzione dei 70 di pais, per cui il servo diventa figlio. Questa è una cosa, mi sì. Deve dire solo se è completamente fuori di ogni pensiero, oppure se sia possibile che il servo di Isaia sia diventato in qualche maniera il figlio. La cosa analoga, un gioco di parole parallelo, è il gioco di parole tra la parola lehem, che vuol dire pane, Betlemme, sì. Casa del pane, l'avevo raccontata a una signora araba che avevo trovato in ospedale, sì. Mi dice, ma no, da noi lam vuol dire carne
sì.
Vado a cercare come mai, perché è il pane quotidiano, che il cibo quotidiano da una parte è diventato pane, dall'altra parte è diventata carne. Mi è venuto un sospetto tragico che le parole dell'ultima cena siano state un gioco di parole di Gesù tra lehem e lam, che poi è diventato nelle traduzioni greco, latino, eccetera, pane che diventa carne, con tutta la filosofia aristotelica della sostanza degli accidenti che poi ha non so se lei sa che il vero terrore di Galileo non era del moto della Terra, ma era la sua concezione atomica che gli rendeva impossibile cogliere proprio le ultime 1600 decisioni sulla transustanziazione. Il terrore di Galileo era quello, quindi è stato contentissimo di abiurare il moto della Terra, che non lo beccassero sugli atomi, gli infinitesimi, gli indivisibili, la teoria dell'integrazione, sì. L'epicureismo. Chiedo perdono sì, per sì, questa sì. Divagazione che non sì. C'entra nulla. Le chiedevo solo se ha un qualche senso il cogliere che nelle traduzioni dall'ebraico a noi cambia radicalmente la percezione originale, che è quello che lei ci sta insegnando. Mi perdoni sì. Se sono troppo...
Sì, no, ti ringrazio. Dunque, il problema di fondo è questo. Noi dei Vangeli abbiamo i testi esistenti che sono tutti scritti in greco. Ci sono delle teorie, che per esempio Matteo fosse stato scritto prima in ebraico e poi sia stato tradotto in greco, ma sono teorie. È probabile che, è possibile che, ma non c'è nulla di certo. Per cui noi dobbiamo stare esattamente al testo che abbiamo. E il testo dei Vangeli che abbiamo è greco. Allora, dopo andare a fare queste ricostruzioni è tutto possibile, però non può portare a nulla, perché non abbiamo un indizio di prova che ci sia un originale ebraico o sotto. Quindi è chiaro, in una lingua che non ha le vocali ma solo consonanti come quella ebraica o come quella araba, basta un niente per modificare, appunto, bet significa casa, lechem significa pane, lakam significa carne. Ma cosa c'è sotto? Se si va ancora più sotto, c'è un altro termine che indica la casa della dea dei serpenti, che probabilmente, almeno gli archeologi, pensano che il nome originario di Betlemme sia stato questo, la casa della dea dei serpenti. Allora dopo gli ebrei l'hanno modificato in casa del pane, gli arabi in casa della carne, ma appunto per evitare questo indizio idolatrico che ci poteva essere in passato. Per cui noi dobbiamo stare attenti al testo greco così com'è, e ogni disquisizione non ci porta da nessuna parte.